Speciale Medicina e falsi miti, un programma a cura di Annalisa Silenzi.
E ben ritrovati a questo appuntamento con Speciale Falsi Miti, Speciale Medicina e Falsi Miti. Ogni tanto mi perdo la medicina, chissà poi perché. Mario Staffolani al microfono, con noi c'è la dottoressa Annalisa Silenzi.
Ben ritrovati.
Bene, allora ben ritrovati a tutti i nostri radioascoltatori che ci seguono. Oggi siamo bombardati di telefonate e chiamate, non ci fate caso. Naturalmente vi ricordo che siamo in diretta Facebook sulla pagina dell'Appennino Camerte, grazie anche alla collaborazione di Silvia Salustri, che questa sera alle ore 20 ci riascoltate, quindi c'è la replica. Per quanto riguarda la prima domanda, Marina di Ussita: quando mangio la pizza mi sento gonfia, posso essere intollerante alle farine o al lievito?
Diciamo che sono rari i casi in cui possiamo definire allergia o intolleranza a un fastidio derivante dalla pizza, nel senso che sono rari i casi in cui si parla di allergia al lievito, che comunque si manifesta con delle reazioni diverse, più che altro di tipo cutaneo. Come
la sentiamo molto a tratti e molto male, forse bisognerà un attimo, ci spostiamo un po' perché la sentiamo molto male, dottoressa.
Vediamo. Mi sentite?
Ecco, adesso meglio, andiamo.
Eccoci. Dicevo, sono rari i casi di allergia al lievito, mentre di intolleranza non si può praticamente parlare perché non è riconosciuta, diciamo, un'intolleranza al lievito dal mondo scientifico, tanto che questo alimento, questa sostanza, cioè il lievito, non rientra nemmeno tra le sostanze che bisogna segnalare quando si fa la lista degli allergeni. La difficoltà più che altro di digestione della pizza è data dal fatto che la pizza è un alimento molto molto complesso e soprattutto anche sostanzioso, che ovviamente richiede un impegno digestivo molto importante. Può essere legata molto di più al condimento, mi verrebbe da dire, quindi fare attenzione magari a come la pizza viene condita, magari se c'è un'intolleranza, più che altro l'intolleranza è data magari dal lattosio e quindi dai formaggi che ci sono sopra, oppure proprio dal fatto che viene composto un pasto molto, molto sostanzioso. Di per sé dobbiamo un po' scagionare i lieviti, che vengono sempre molto attaccati, ma in realtà a livello digestivo hanno ben poco a che vedere. È vero sì che la pizza lievitata naturalmente, quindi magari con il lievito madre, è un po' più facile da digerire, perché in quel caso nel lievito madre ci sono dei microrganismi che vanno a compiere già una prima parte della digestione, quindi a rendere per noi il lavoro un pochino più facile. Però di per sé, ecco, i fastidi legati alla pizza li ricondurrei soprattutto a un pasto sostanzioso piuttosto che a problemi di lievito o intolleranze che non sono riconosciute per quanto riguarda il lievito.
Bene, andiamo alla seconda domanda. Fabiana di Caldarola, che scrive: qual è la quantità di sale che si può consumare in un giorno?
Diciamo molto poca. Quella che viene consigliata dalle varie organizzazioni sanitarie è di circa 5 grammi, che è più o meno un cucchiaino di sale al giorno, che è molto di più in realtà di quella che il nostro organismo richiede, cioè di quello che è il nostro fabbisogno di sodio principalmente, che è l'elemento contenuto all'interno del sale. Questo perché gli alimenti già contengono sodio e quindi già hanno questo elemento al loro interno, che ha sia una funzione di sapore, quindi di insaporire l'alimento, sia di andare ad avere tutte le funzioni all'interno dell'organismo. Quindi a noi basterebbe una puntina di sale, la puntina del cucchiaino di sale per quanto riguarda il fabbisogno. Quella tollerata dalle organizzazioni sanitarie e che quindi non implica poi problemi per la salute è di circa un cucchiaino, 5-6 grammi di sale, che comunque è molto anche in questo caso minore rispetto a quello che è il consumo comune che ne facciamo, perché da indagini che sono state fatte si è visto che ne consumiamo molto molto di più e che quindi dovremmo stare un pochino attenti e andarlo a ridurre, perché è troppo.
E io infatti, così dico alla dottoressa anche a Fabiana, domenica mi sono cimentato sui fornelli, però ho abbondato di sale, quindi non un po' saporita, e quindi ho fatto un errore. Va bene, bisogna fare attenzione al sale, bisogna fare attenzione. Terza domanda, Eleonora di Matelica: non posso rinunciare alla colazione al bar, ma casomai consiglia per non eccedere troppo nelle calorie, cornetto integrale? Scusate, ho letto male.
Cornetto integrale potrebbe essere una soluzione, però c'è sempre questa convinzione che al bar la colazione deve essere per forza cornetto e cappuccino, un po' perché è da tradizione forse, no? Però in realtà in molti bar ormai ci sono tantissime scelte, da dolci fatti in casa magari, a ciambelloni o crostate, magari anche il variare in questo caso potrebbe essere una soluzione, non focalizzarsi solo sulla brioche che sia farcita oppure vuota, perché comunque è una fonte anche in questo caso molto ricca di sale, che ne abbiamo detto prima, ma di grassi e zuccheri, che quindi potrebbe a lungo andare crearci qualche problema. Ovvio che non per forza rinunciarsi tutti i giorni, però magari variare, fare riferimento a delle altre proposte che al bar ci sono, quindi ecco, mi viene in mente il ciambellone o il crostate, magari avvicinarsi della frutta fresca che in alcuni posti ci sono, oppure delle spremute o degli estratti di frutta o dello yogurt, comunque cercare di creare una colazione completa anche quando si sta al bar, magari se non si va di fretta sarebbe la cosa migliore. Quello che possiamo fare sicuramente è che magari ci costa poco, magari all'inizio è un po' un sacrificio, però di fatto ci costa poco nelle scelte, è quello di ridurre invece lo zucchero che aggiungiamo, che sia nel cappuccino, che sia nella spremuta, quelli sono tutti i zuccheri in più che possiamo tranquillamente togliere, perché poi magari mano a mano ci abituiamo, e questo lo confermo, e intanto togliamo già una buona parte di calorie.
Istruzioni per l'uso. Allora, e poi certo, se volete, ma è chiaro che potete fare naturalmente le vostre belle colazioni al bar, ci mancherebbe, in modo che si socializza, no? Ok.
Esatto.
Bene, Eleonora, che salutiamo di Matelica, passiamo a Francesco di San Ginesio. Quali sono i cibi da evitare che contengono grassi saturi?
Non tanto da evitare, ma più che altro da limitare nel consumo, i grassi saturi sono principalmente contenuti negli alimenti di origine animale, quindi nelle carni particolarmente grasse, nei loro derivati, quindi magari affettati, salumi, pancetta, lardo, strutto, tutti questi derivati delle carni animali, e i prodotti lattiero-caseari, quindi formaggi principalmente stagionati, e che derivano dal latte intero, che è la fonte, diciamo, di grassi più completa. Ovviamente poi ci sono anche fonti vegetali di grassi saturi, come l'olio di palma, l'olio di cocco, che però ecco, soprattutto nelle nostre tradizioni ne facciamo meno uso, meno consumo, se non derivanti da prodotti magari industriali. Invece a queste cose, come ovviamente la carne o i formaggi che sono sulle nostre tavole abbastanza spesso, dobbiamo fare attenzione più che altro alla sorgente, cercare di non metterli ogni giorno in tavola e magari non associarli insieme, quindi nello stesso pasto non mangiare magari carne e formaggi, in modo tale che il consumo di grassi un pochino viene limitato. Non vanno, ripeto, è un da limitare e non da evitare, perché comunque i grassi hanno anche loro la loro funzione importante per l'organismo, però dobbiamo sceglierli bene e nella giusta frequenza, anche nella qualità.
Perfetto, allora siamo arrivati alla fine, ringraziamo i nostri ascoltatori Marina, Fabiana, Eleonora e Francesco, che naturalmente hanno contribuito alla realizzazione di questo programma con le loro domande, naturalmente 335 53 67 709 per mandare altri contributi, naturalmente non abbiate paura. Poi ricordo che il podcast di Tribuna di appenninocamerte.info è lì pronto per ascoltare tutte le varie puntate della nostra dottoressa Annalisa Silenzi, che ritroveremo domani stessa ora, stesso canale.
Speciale Medicina e falsi miti, un programma a cura di Annalisa Silenzi.